Ad alta voce, Patrizia Zappa Mulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi.
Potremmo combinare una scommessa collettiva sopra Andreina, se ci sta anche Santa Fusca.
A fare! Esclamò trasalendo il barone, vedendo entrare della gente, e cercò di nascondere il foglio tra gli altri giornali che erano sulla tavola.
Si tratta di sostenere Andreina contro Lazio, Napoli contro Roma, il Sebeto contro il Tevere, e tu sei troppo fortunato, Santa, per non arrischiare qualche migliaio di lire.
A fare? Tornò a dimandare un barone, che era rimasto con la mano sul foglio e con gli occhi smarriti nel vuoto.
«Usilli!»
chiamò di spiano nell'altra sala. Il barone rimase col conte Ignazzi, che avviò un discorso di cortesia.
«Voi dovreste venire una volta, barone, alla caccia della volpe nella campagna romana?»
«Sì.»
«Siete cacciatore, barone?»
«Io?»
«C'è molta passione di sport in queste province?»
«Che?»
«Noi romani, molto. Sapete, noblesse oblige. Lo credo.»
Rientrò a tempo Lusilli, che con la sua elettrica mobilità trasse l'uno e l'altro in una sala vicina, dove di spiano stava persuadendo alcuni amici del club a scommettere per Andreina. Erano tutti infervorati nella discussione, parlavano tutti insieme di turf, di pista, di bel tempo, di paesage, di razze, di cavalle, di belle donne, col fuoco che destano nei signori le questioni inconcludenti. La maggior parte erano giovani, ambiziosi, avidi di gloria e di piaceri, chi sedeva sulla tavola, chi sulla sponda del canapè, chi a cavalcioni sulle sedie. V'erano anche degli ufficiali nelle splendide divise e un acuto profumo di sigarette rendeva l'aria ancor più calda e mordente. O barone, seduto in mezzo e quasi dimenticato tra tanti giovani illustri venuti da tutte le parti d'Italia a rappresentare il fasto della patria aristocrazia, ebbe un momento di raccoglimento e di riposo e poté abbandonarsi un minuto al suo pensiero. Sentiva di avere ormai esaurite tutte le sue forze attive e che troppo disuguale era la lotta tra un vivo e un morto. Il prete era più forte di lui. Ammazzato, sepolto, schiacciato da una grossa pietra e da un mucchio di mattoni e di sabbia, o prevete, aveva cacciato fuori prima il suo cappello. Inutilmente egli aveva tentato di affogare anche il cappello in fondo al mare. O prevete, aveva la mano lunga. Per Dio, se non basta uccidere un uomo con due tremende mazzolate sulla nuca, se non basta tutto il mare Mediterraneo a coprire un segreto, se uccidere un uomo significa farlo vivere più di prima, se nasconderlo in una cisterna vuol dire fare in modo che egli occupi di sé tutta una città, tutta la stampa, la magistratura, il telegrafo, le botteghe dei barbieri, i botteghini del lotto, se tutto ciò accade nel mondo, per Dio, è segno che la ragione non è ragione, il verosimile non è vero, ma tutto è vero, specialmente l'impossibile, anzi l'assurdo, il tutto è niente e il niente è tutto. Una grande risata accolse queste conclusioni filosofiche del barone di Santa Fusca, cioè parve a lui che gli amici ridessero della sua minchioneria. Egli cominciava a odiare quei fastidiosi eleganti e aveva torto. Lusilli raccontava degli aneddoti galanti con una tale felicità di spirito che avrebbe fatto ridere le finestre. Irritato da questa grossa ilarità, Santa, con atto d'uomo offeso, si alzò, uscì di sala e senza salutare nessuno abbandonò il circolo, scese a precipizio le scale e corse un tratto verso il palazzo di giustizia con la intenzione di parlare al cavaliere Martellini, che egli conosceva benissimo per essersi trovato più volte con lui al club degli scacchi, dove l'egregio magistrato faceva testo di lingua. Strada facendo, gli parve che i Monelli vendessero più giornali del solito. Molti cocchieri delle vetture pubbliche avevano in mano un foglio e leggevano, a parer suo, la storia del prete e del cacciatore. E mentre pensava anche lui a questo strano cacciatore, gli parve improvvisamente di ravvisarlo al di là di una lucida vetrina di pasticcere. Si arrestò, come se un abisso si fosse improvvisamente aperto innanzi ai suoi piedi, e stette un momento a guardare l'immagine sua con un occhio atterrito. Per quanto egli avesse mutato di panni, la faccia del famoso cacciatore doveva essere rimasta impressa nella mente di Giorgio della Falda e degli altri contadini, specialmente l'occhio lucente e vivo e la barba intera di un nero di carbone. Se ne ricordava fin il conte Stagni. Se il cavaliere Martellini lo avesse messo di fronte all'accusato, era impossibile che questi non avesse a riconoscerlo. Se anche il barone avesse mentito fino allo spergiuro, era già troppo al punto in cui si era arrivati, non che il sospetto, il suscitar l'ombra di un mezzo sospetto. Come fare? Egli non poteva tor via l'occhio da quella figura di là, oltre i vetri, che si accompagnava con lui. Il caso o un segreto istinto lo condusse davanti alla bottega del Granella. L'occasione favorì anche questa volta i progetti del nobile sportman. Il figurino della moda venuto d'Inghilterra portava quest'anno, come il non plus ultra dell'eleganza in materia di corse e di sport, una giubba rossa stretta alla vita, stivali alla scudiera, calzoni chiari e barba tagliata alla derby con due brevi bazzette o spazzolette sulle guance, rasato e pulito il resto della faccia. Granella, che era sempre al corrente dell'ultima parola della scienza, non ebbe bisogno di consigli per rendere il barone di Santa Fusca il più inglese dei napoletani. Anche il principe d'Ottaiano ha sacrificato per le corse di domani la sua bella barba alla Palmerston. È in queste corse che si conosce il vero sportman. Chi non sa sacrificare qualche cosa all'eleganza e alla moda, non sa sacrificare nulla alla bellezza e all'amore. Voilà, monsieur! Se il barone di Santa Fusca riporterà domani più d'un trionfo, il merito sarà un poco del suo hairdresser. Il barone rise a sentir Granella parlare inglese. Contemplandosi nello specchio, si rallegrò in cuor suo di essere ringiovanito tanto. Il cacciatore era morto nelle mani del primo hairdresser della città. Giorgio della Falda non avrebbe più riconosciuto nell'elegante sportman il nipote del curato di Santa Fusca. Ciò cominciò a tranquillare un poco il suo cuore e, volendo interrogare l'opinione pubblica, come l'altra volta, facendo cantare il Granella, domandò con fare di noncuranza, mentre si accomodava la cravatta innanzi allo specchio: «Ebbene, e questo prete? Quale? Quel del Terno, l'hanno trovato?» «È una matassa imbrogliata e io credo che la signora giustizia questa volta batta una strada falsa».
«Perché?» «Perché mentre crede di avere nelle mani il colpevole, lascia al colpevole tutto il tempo di mettersi al sicuro». «Cioè, non per vantarmi, eccellenza, ma siccome ho l'onore di servire anche il cavaliere Martellini, che ha in mano l'istruttoria, così posso sapere qualche cosa che i giornali non sono in grado di sapere». «Oh oh!» esclamò barone, che, ritto davanti allo specchio, disfaceva per la seconda volta il nodo della sua cravatta. «Ne discorriamo qualche volta insieme, io e il cavaliere, che è un uomo fino, alla mano, che sa il conto suo, non nego, ma alle volte vede di più una formica in cima a un palo che non un elefante». «Ah, ebbene, sentiamo».
«Il prete, non quel morto, il vivo, avrebbe deposto, primo, che egli non ha mandato mai nessun cacciatore alla Falda a riscattare cappelli. Secondo, che non ha parenti e tantomeno nipoti che facciano il cacciatore. Terzo, che il cappello mandato da lui a Filippino era nuovo, mentre il suo era vecchio e usato, e che per conseguenza il povero diavolo arrestato sotto l'accusa di aver ammazzato o prevete non avrebbe nemmeno toccato il suo cappello. E intanto, un po' per le lungaggini, un po' per le ciarle dei giornalisti, il cacciatore piglia il largo e addio suonatori». Tu credi proprio che il cacciatore sia il reo? Non ho più un dubbio, come non dubito che Vostra Eccellenza sarà dimani il più elegante cavaliere di Napoli. Ci sono troppi testimoni che l'hanno veduto. Anche un cantoniere della ferrovia asserisce che è passato il giorno tale, ora tale, che ha preso il treno di Napoli, che aveva un carniere al collo e si sa, d'altra parte, che nel carniere c'era il cappello del prete. Dunque costui aveva tutto l'interesse di far scomparire il cappello del prete, che un caso, cioè la vincita del famoso terno, aveva reso d'un tratto celebre in tutto il mondo. Il diavolo aiuta, sì, ma fino a un certo punto i suoi figliuoli. Basta, staremo a vedere, disse il barone, che cominciava a soffrire di quelle ciarle. Prevedo che sarò chiamato anch'io per conto di Santa Fusca. Non vorrei che fossi chiamato dimani. Non conosce per caso il cavaliere Martellini? Molto bene, ci troviamo qualche volta al club degli scacchi. Potrebbe
Potrebbe scrivergli un biglietto.
Tu mi suggerisci una buona idea. Sei degno di fare l'avvocato. Sento che sarei riuscito. Vuol fuoco? Granello offrì un fiammifero e lo tenne alto finché il barone ebbe acceso il sigaro. Poi corse a ritirare la tenda e, facendo schioccare una salvietta come un frustino, esclamò nel suo inglese di Napoli: Goodbye! Una buona idea, veramente, tornò a dire tra sé il barone, che ripassando davanti alle botteghe si consolava di non rivedere più il cacciatore di prima. La speranza tornava a rinascere per la terza volta e le sensazioni paurose tornavano a cedere il posto alle riflessioni chiare e positive. Anche questa volta si era impaurito per un'ombra. Se il vero colpevole era il cacciatore, che cosa doveva temere ora il barone di Santa Fusca? L'opinione di Granella? Era l'opinione universale e quella, forse, del signor giudice istruttore. I testimoni concordavano nell'aggravare la responsabilità di questo povero cacciatore che oggi non aveva proprio nulla a che fare col più elegante cavaliere di Napoli. Tratto dall'evidenza di queste ragioni e in certi momenti credendo forse egli stesso al mitico cacciatore, più che non fosse necessario, entrò in un caffè e sopra un suo biglietto di visita, con tanto di corona, scrisse al cavaliere Martellini queste righe. Caro ed amabile cavaliere, leggo ora che nel processo del cappello è implicata Santa Fusca. Il segretario comunale mi ha scritto che fu violata la santità del mio domicilio. Preparo forti proteste, ma perdonerò facilmente al cavaliere Martellini se non mi citerà tra i testimoni il giorno delle corse. Se poi mi risparmia del tutto l'incomodo, piglierò volentieri il treno di Parigi, però sempre pronto all'obbedienza, come Don Abbondio. Il cavaliere Martellini, che conosceva ciò che si chiama il vivere del mondo e che nelle buone grazie dei signori nuotava come una tinca in un'acqua chiara, si affrettò a rispondere come segue: Eccellenza, se fu violato il santo, faremo sacrifici di propiziazione. In quanto al sentir vostra illustrissima, spero che non sarà necessario, perché il processo manca di fondamento e si finirà con un non farsi luogo. Ad ogni modo, ho troppo desiderio di assistere anch'io alle corse per fare a me stesso il tiro di seder pro tribunali e di citar lei, mentre Andreina batterà per due teste quel povero Lazio. Ogni buon napoletano deve credere oggi in Andreina. Forever. Bene, bene, disse il barone, che non si curò nemmeno di leggere i giornali della sera. Infine si meravigliò egli stesso di sentirsi così sicuro e sollevato. Un gran peso cadeva dalla sua coscienza sulla coscienza di un altro lui, uscito da lui, ombra pietosa che si intrometteva tra la vittima e il suo assassino, in questo buon cacciatore, Bisognava credere, quasi per riconoscenza. E a volte ci credeva, proprio sinceramente, come se la sua personalità si sdoppiasse, come il fanciulletto crede all'esistenza reale dell'ombra che gioca con lui. Era tratto a parlarne volentieri, nella speranza che parlandone fosse un mezzo di dare all'ombra una maggiore e reale consistenza. Così credeva di aiutare l'opinione pubblica ad allontanarsi dal vero e a concentrare sopra un essere impalpabile tutta la responsabilità della nefanda azione. Questa fu la sua grande preoccupazione per tutto il giorno che precedette le corse. Dovunque si trovasse, o al club, o al caffè, o sul turf, dovunque insomma si poteva tirare il discorso sul processo del giorno, egli esponeva le sue idee con un calore e una chiarezza singolare, con una insistenza quasi noiosa, finché Lusilli gli disse una volta: «Oh, senti, mi hai quasi rotta la testa con questo cappello!» Essendo associato con Usilli, Di Spiano e molti altri cavalieri a una partita comune in cui molte scommesse erano in gioco, dovette correre tutta la sera e tutta la mattina, ora a cavallo, ora in carrozza, ora dal sarto che non aveva ancora pronta la giubba rossa, ora alla cavallerizza, ora presso alcune signore dell'aristocrazia per gli opportuni accordi. In tutto questo lieto affaccendamento, egli ritrovava l'animo, il brio, la grazia, l'eleganza dei suoi 30 anni. Il cavaliere Martellini non avrebbe mai immaginato il bene che aveva fatto a un'anima del purgatorio. Fin la principessa di Palandes, che non lo vedeva da un pezzo, trovò Santa Fusca ringiovanito di 10 anni. Era ancora una bellissima donna, questa famosa principessa in cui si fondevano due vecchie schiatte italo-spagnole. Rimasta vedova ancor giovane, non andava ancora oltre i 30 anni e la sua bellezza rifioriva in tutto il pieno sviluppo della seconda età, che nelle vaghe donne è di solito un'edizione riveduta, aumentata e migliorata. La principessa si lasciava far la corte volentieri, non aveva altro da fare. E con lei trionfava facilmente l'impresa dell'audaces fortuna iuvat. Il barone, l'abbiamo visto, non mancava di iniziativa e seppe tanto bene presentarsi e ne disse in pochi minuti di così curiose che la principessa lo volle per il suo cavaliere. «Verrò a prendervi con la carrozza, principessa». «E perché non a cavallo?» «Se vi piace, andiamo pure a cavallo», soggiunse il barone facendo suonare gli speroni. «Voi sarete il mio cavaliere terribile».
«Perché terribile, principessa?»
«Così,
perché avete una faccia da brigante che mi piace».
Poi la principessa, ridendo con tutta la sua bella voce, soggiunse: «È vero che un vostro antenato morì appiccato?»
«Brigante sì, principessa, appiccato no. I Santa Fusca non si lasciano appiccare.
A dimani». «Venite presto!» Il barone partì quasi innamorato della bella vedova e questo pensiero nuovo e ridente si intrecciò come un filo d'oro alla trama lacera e oscura della sua povera vita. Il giorno dopo, sul mezzodì, nel suo magnifico costume di panno rosso, con una lunga penna di gallo silvestre in un berretto di velluto, o barone, a fianco della bellissima amazzone, usciva a cavallo verso il campo delle corse.
Patrizia Zappamulas ha letto Il cappello del prete di Emilio De Marchi, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.